It's Will Hull, actually.
What did I say?
Hull. It's Hull. As in Hulls. What? Andy Warhol. Andy Warhol. Like Hull. Hull.
Just for show, see them as they really are. Put the people in my brain, two new pens to have a go. I'd like to be a gallery, put you all inside my show.
Andy Warhol looks a scream, hang him on my wall.
Andy walking, Andy tired, Andy take a little snooze. Tie him up when he fast asleep, send him on a pleasant cruise. When you wake up on the sea, be sure to think of me and you. To think about paint and to think about glue, what a jolly boring thing to do.
Andy Warhol, let's just scream, hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all.
Cari ascoltatori, buonasera da Tony Graffio. Siamo qui a Radio Atlanta insieme a Giuseppina Panza, la figlia del collezionista di arte contemporanea americana, e la salutiamo. Ciao Giuseppina.
Buonasera a tutti.
E poi in collegamento telefonico abbiamo Demetrio Paparoni, che conoscerete, è un critico storico piuttosto conosciuto. Ciao Demetrio.
Ciao.
E allora, questa sera parleremo d'arte e vogliamo capire un po' com'è la vita del collezionista, e abbiamo trovato appunto Giuseppina Panza, che è figlia di un notissimo collezionista d'arte contemporanea, che purtroppo ora non c'è più, però è stato tra i primi ad affrontare certi argomenti e certi artisti. È così, Giuseppina?
È così. Diciamo che lui è stato sempre un visionario, uno che ha capito, apprezzato, collezionato cose che neanche gli americani sapevano che esistessero. Per cui parte, per esempio, dell'arte minima è stata conosciuta a Varese da moltissimi americani che non avevano mai visto niente, non sapevano chi fosse Morris, Judd o Flavin, per esempio.
E come è iniziato? Era una passione che aveva fin da giovane?
Allora, lui è sempre stato un ragazzo molto introverso, molto diverso da tutta la sua famiglia. Credo quindi che abbia preso questa passione dalla mamma e dalla zia, che invece erano delle bravissime pittrici, che lo portavano con loro quando andavano a dipingere sul lago di Varese, lo portavano a Milano quando andavano a vedere Brera, il Po di Pezzoli. Quindi probabilmente crescendo un po' gli è rimasta questa passione. Certamente mia zia, sua sorella maggiore, mi raccontava che quando doveva dare l'esame di diritto privato, anziché ripassare diritto privato, stava studiandosi la storia dell'arte. E poi a 14 anni, quando ha avuto la scarlattina, lui l'hanno messo in quarantena e lì si è portato dietro la Treccani e si è studiato tutta la storia dell'arte a memoria. Quindi sicuramente aveva questa passione per l'arte, per il bello, per la filosofia, per la storia. Era qualcosa che lui aveva. Aveva anche questo zio Angelo, che era un fratello di sua mamma, che è quello che ha scoperto gli affreschi del castello di Masnago, quindi andavano insieme a ripulire gli affreschi, quindi sì, probabilmente c'era in entrambe le famiglie qualcosa che lo ha spinto poi, quando è tornato dalla guerra, a frequentare questo gruppo di artisti di Varese, e poi da lì, appena sposato, ha iniziato a collezionare, e con la mia mamma che gli ha sempre dato corda, diciamo.
Ecco, la passione per l'arte era anche un modo per distinguersi, insomma, per appartenere a un'elite, era anche uno status symbol, lo possiamo considerare così?
Ma per lui non credo che fosse quello, credo che proprio era una passione a cui non poteva... che era vincolata a lui, era qualcosa che, di cui, a cui lui non poteva dire di no, assolutamente.
Ecco, però diciamo che nel dopoguerra, insomma... Okay. Le persone avevano altre priorità, avevano altre,
sì, certo,
altri impegni, mentre chi, insomma...
Beh, ma lui infatti ha collezionato nel 55, quindi ha iniziato allora, prima non era pensabile. Anche lui ha dovuto occuparsi degli affari di famiglia, ricostruire le aziende, quindi no, prima non era possibile. Lui aveva questo gruppo di diciamo intelligenze a Varesina con cui si trovava e con cui discuteva e parlavano, ma la vera collezione è iniziata a piccoli passi appena si sono sposati.
Ecco, e come mai proprio si è orientato verso l'arte americana?
Lui ha fatto questo viaggio di un anno e mezzo negli anni 50 e lui si è appassionato dell'America, l'ha trovato un paese straordinario. Quando lui è arrivato a New York è rimasto folgorato dalla bellezza della città, della verticalità, di questa atmosfera che c'era di voler fare, di voler creare sempre qualcosa di nuovo, cosa che in Europa non c'era, perché con due guerre mondiali l'Europa era stanca, anche il mondo dell'arte era vecchio in qualche modo. Quindi quando lui ha iniziato a collezionare artisti italiani, ha iniziato con Meloni, con Tavernari, con Vedova, poi ha venduto questi artisti perché si è appassionato dell'arte americana. Lui ha visto il primo Klein su una rivista, cos'era, Società delle Macchine, una roba del genere di industriale, e ha visto questo quadro in bianco e nero, ha detto: ma questo ha una forza, una vitalità che gli artisti italiani non hanno. Quindi ha venduto tutto e ha iniziato a comprare l'arte americana. Perché gli si è piaciuta di più? E forse proprio perché aveva questa forza, questa
era
dinamicità, esatto, che l'Europa,
quello,
che l'arte europea,
che c'era da
esatto,
noi.
Esatto.
Dimitrio, quando vuoi puoi intervenire anche tu, fare delle domande,
no,
puntualizzare.
No, alcune considerazioni che un po' spontanee rispetto a quello che stavate dicendo voi, no? Perché cioè io mi ricordo che anch'io sono stato, quando ero studente in farmacia, quindi tutto pensavo tranne che di fare il critico d'arte, in realtà nascondevo dentro i libri di studio universitari, poi dei libri di storia dell'arte, così mio padre mi vedeva che studiavo, mentre in realtà mi stavo occupando di quello che mi interessava. Dico questo perché certe cose ce le hai dentro, cioè non è che te le trasmette qualcuno. Se io capisco, sì, puoi avere un parente che si occupa di arte, che ti ha portato alle mostre, ma non è quello. Certe cose ce le hai dentro e non possono fare altro che poi venire fuori, no? Cioè, magari hai i parenti che ti dicono: caccia via quell'aspetto tuo dalla porta, e quell'aspetto tuo poi rientra dalla finestra. E quando è così è abbastanza ovvio che si ha anche un'idea precisa di quello che si vuole. Quindi la collezione Panza è una collezione che è stata realizzata con un'estrema coerenza, cioè è il vero collezionismo. Non, voglio dire, cioè quando tu dici vabbè, ma insomma l'arte appesa al muro, no, ti dà uno status quo, ti rende importante con gli amici e così via, ma questo normalmente avviene con i, diciamo, con i collezionisti di figurine, no? Quelle che raccolgono i pezzettini piccoli, questo ce l'ho, questo non ce l'ho, e poi hanno la premura di attaccare tutto al muro. cioè, collezionisti come Panza, cioè, quindi voglio dire quelli che lasciano un segno, quelli che fanno qualche cosa per le generazioni future, perché poi di questo si tratta, no? Cioè di volere costruire un patrimonio che in qualche modo vuoi che rimanga per gli altri. In realtà possono anche collezionare delle opere per non vederle, anche per tenerle conservate, per tenerle ben protette, aspettando poi il momento giusto di presentarle. E purtroppo di collezionisti come Panza non ce ne sono stati tanti in Italia. Noi abbiamo nella tradizione americana le grandi famiglie che poi creavano i musei, insomma, cioè, voglio dire, il Guggenheim, una grossa parte della collezione del Metropolitan. Una cosa per esempio che mi ha colpito molto quando io sono andato quando ho curato la mostra di arte italiana al Tel Aviv Museum of Art, quindi che è un museo enorme, scoprire che avevano una delle più grandi collezioni del mondo ed erano tutte donazioni. E la differenza tra la donazione e creare uno spazio aperto, fruibile a tutti, poi alla fine non è tanta, cioè c'è questo obiettivo di fare una cosa non tanto per sé ma per gli altri. E capisco che è difficile da capire, che possa sembrare che no, chissà in fondo uno cosa ha in testa, però come diceva Totò è il totale che fa la somma, cioè poi di fatto noi, insomma, io l'altro giorno sono andato alla collezione Panza per vedere la mostra di Scalli e praticamente per questioni di lavoro non mi era stato possibile andarla a vedere, sono andata un giorno prima che chiudesse perché era una mostra che non potevo perdere, e lì, diciamo, il senso vero del lavoro, quando qualcuno fa una cosa che tu dici ci devo andare, non posso fare a meno di andarci. La collezione Panza, cioè la fondazione Panza, adesso non so se è una fondazione, se non sbaglio.
No, Varese è in mano al FAI, per cui è la fondazione FAI, ma noi siamo una collezione.
Comunque, allora, siamo la collezione Panza, sì. Vabbè, diciamo, nella sostanza rispetto al mio discorso non cambia molto, cioè diciamo che poi alla fine sta facendo un lavoro imprescindibile, e questo è, diciamo, è non meritorio ma di più.
Bene. E Giuseppe Panza poi ha voluto un po' raccogliere i suoi ricordi in questo libro, Ricordi di un collezionista, che è stato pubblicato nel 2006, mi pare,
sì.
quattro anni prima della sua morte. E, che storia ha avuto questo libro?
Ci ha messo 7 anni a scriverlo, appena aveva un po' di tempo si lo dedicava alla stesura del libro, di notte stava sveglio fino a delle ore pazzesche. All'inizio ci ha fatto leggere un po' e magari diceva se c'è qualche errore correggi, allora io gli correggevo solo gli errori grammaticali, la mamma invece ci metteva mano un po' di più, alla fine si è stufato e ha detto no basta, scrivo quello che voglio io, non dovete metterci più il becco. E poi ci sono state delle correzioni, delle riduzioni un po' della parte biografica, ma è esattamente quello che ha scritto. E la cosa bella di mio padre è che lui parlava e scriveva in un modo molto semplice, per cui è facile da leggere anche per chi non è addetto ai lavori, insomma, per cui è un libro, è proprio il suo testamento, insomma, il racconto di quello che è stata la sua vita e di tutte le opere che ha collezionato.
Bene. Forse tutto è partito anche dall'amicizia con Luca Castelli.
E Leo Castelli è arrivato a un certo punto alla fine degli anni 50, sì, quando ha conosciuto Liliana a Parigi, e poi quando ha visto i primi Rauschenberg in fotografia ha voluto comprarli, e allora prima ha scritto Liliana, poi Liliana non ha mai risposto, allora ha scritto a Leo, e poi Leo è venuto a Varese e ha visto i Rothko, i Klein eccetera, ha detto vabbè, questo è un collezionista di cui ci si può fidare, e da allora sono rimasti amici fin quando sono morti entrambi. Ma la prima visita a New York, quando arrivava in America, il papà era da Leo Castelli, prima per farsi dire quali erano gli artisti che valeva la pena collezionare eccetera, e poi era Leo che chiedeva al papà ma cosa collezioni adesso, che artisti nuovi ci sono eccetera.
Quindi un po' Giuseppe Panza si appoggiava all'inizio
ma lui ha sempre avuto i galleristi che lo aiutavano, perché ha sempre pensato che fossero fondamentali. Però il rapporto gallerista-collezionista è un rapporto di consiglio, cioè io mi ricordo, io ho fatto tanti viaggi con loro negli ultimi anni e funzionava così: noi arrivavamo in America, andavamo nelle tre o quattro gallerie che conoscevamo piuttosto bene, che di solito ci proponevano degli artisti, ci facevano vedere quello che gli artisti gli avevano portato delle ultime cose, quindi si stavano almeno 2 giorni in galleria, poi dopo la galleria si andava negli studi e lì si faceva mezza giornata in uno studio, mezza giornata in un altro, eccetera. Poi si tornava ancora in galleria e si decideva, il papà decideva cosa comprava oppure no. E questo lo faceva sia a Los Angeles che a New York 2 volte all'anno. Per cui era proprio un lavoro, e lui si preparava anche prima, perché lui faceva la lista degli artisti che avevano, delle opere che aveva già, quindi non sapeva cosa non doveva comprare, cioè era veramente un lavoro.
Chiaro.
Però un lavoro anche di passione, insomma qualcosa che veramente gli piaceva moltissimo.
Ecco, agli inizi però credo che lui si rivolgesse direttamente agli artisti o andava già nelle gallerie?
No, andava anche sempre anche nelle gallerie. Un po' con gli artisti di Los Angeles, con gli artisti della luce è andato direttamente da loro, ma se no quasi sempre tramite le gallerie.
Anche perché avrebbe significato scavalcare le gallerie.
No, appunto, è una cosa che papà non avrebbe mai fatto. No, sempre un grande rispetto per il lavoro dei galleristi e delle gallerie.
Ecco, e quando è che Villa Panza è stata aperta al pubblico per visitare la collezione?
Beh, il papà aveva già tentato alla fine degli anni Ottanta con la UCLA e il Guggenheim e la città di Varese, ma non è andato a finire male. Poi noi abbiamo regalato la casa al FAI nel 96 e poi è stata aperta nel 2000.
È stata aperta al pubblico nel 2000?
Nel 2000, sì, ormai sono 20 anni che è aperta.
Ho capito. E come funzionava? Si arrivava su invito?
Prima,
su prenotazione?
Sì, c'era l'ufficio di Milano del papà che riceveva le telefonate, le prenotazioni, e se il papà aveva tempo andava lui a Varese, faceva fare il giro ai visitatori lui personalmente, se no c'era il nostro storico giardiniere custode Angioletto che faceva lui. Ha imparato l'inglese da solo per poter portare in giro le persone e sapeva tutto perfettamente. Anzi, c'era anche un'opera nella Scuderia Grande di Sol-Lewitt che c'era scritto fatta da Angelo Soldati and Sol-Lewitt.
Bellissimo. E voi abitavate all'interno di Villa Panza?
Noi abitavamo a Milano, però quando andavamo a Varese stavamo nell'appartamento al primo piano, perché la parte sud, diciamo, era di mio zio, per cui noi avevamo diritto a quella parte al primo piano, stavamo lì. Per cui insomma, alla fine era diventato veramente faticoso, perché c'era gente sempre, tutte le ore del giorno, sempre. Per cui andare a Varese era diventato un po'...
A discapito della vostra privacy.
Esatto, non ce n'era proprio più ormai.
Aprivi una porta e ti trovavi davanti
chiunque. Molti tedeschi, devo dire, tantissimi tedeschi e americani. Sì.
Quindi c'era molta affluenza di pubblico.
Sì, italiani quasi mai, ma stranieri tantissimi.
E l'ingresso era gratuito?
Ah no, sì certo, era a casa nostra, per cui non pagavi nessun biglietto. No.
Ho capito.
Era anche
ma queste collezioni si potevano vedere solo in quel modo. Io per esempio nei miei ricordi di ragazzo, cioè quando iniziavo, per esempio mi ricordo quando andai a visitare la collezione di Gori in Toscana e fui colpito, perché insomma ero all'inizio ancora del mio lavoro, facevo già il critico, ma mi chiedevo ancora cosa avrei fatto da grande, e fui molto colpito per esempio del fatto che il vecchio Gori spese mezza giornata con me, sette a pranzo con me e così via, e mi fu abbastanza chiaro che quello era un modo di amare la propria collezione, cioè di farla conoscere, e queste cose poi devo dire che ti segnano, no? Cioè nel senso che che ci vuole una generosità enorme per fare un lavoro, per fare un lavoro del genere. Mettere su una collezione di questo tipo seguendo una logica non presuppone solo passione, presuppone veramente una grande generosità, certo, proprio sul piano umano.
Sì, sì, ma infatti, ma il papà era felice di farlo. Io ho portato tantissimi miei amici, ma non so quante volte io dicevo: papà, non sei stufo? No, io sono felice di fare la spiega, il giro e la spiega a tutti i tuoi amici, perché poi i ragazzi, più sono giovani, più mi affascinano, perché fanno delle domande, hanno un interesse molto più profondo di quello di tanti adulti.
Per cui... Ma c'è anche da dire che l'informazione, voglio dire, ancora negli anni 70 non c'era una grandissima informazione. E negli anni 80 c'è stato più, l'arte è diventata un pochino più social, più spettacolare, anche perché c'è stato il ritorno del quadro figurativo, che insomma si poteva tornare ad appendere alle pareti, quindi c'è stato un po', si è, diciamo, più popolarizzata questa idea dell'arte come oggetto di godimento. E prima, un po' con le dinamiche sia dell'astrattismo sia del concettualismo, l'arte è stata molto, molto cerebrale, sì. E quindi è chiaro che fare, diciamo, opera di promozione di questi linguaggi era un fatto importante, cioè oserei dire ideologico. D'altra parte non bisogna neanche dimenticare che gli anni 50, 60 e 70 sono stati anni di grande contrapposizione ideologica, e in questa contrapposizione ideologica c'era anche il formalismo di Grinberg, cioè o amavi l'arte astratta o amavi l'arte figurativa, era proprio una visione del mondo. Ma d'altra parte quello era un mondo dove avevi bianchi contro neri, americani contro russi, cioè c'era sempre qualcuno contro qualcun altro, no? È stato un periodo così. Poi con gli anni 80 la situazione è molto cambiata, e ancora di più negli anni 90 c'è stato un pluralismo di linguaggi, per cui molte cose oggi convivono. Ma negli anni in cui Panza ha cominciato a collezionare, ha messo su praticamente la sua collezione, cioè lui ha espresso una linea molto chiara.
Sì, certo, infatti cioè, le persone che
vengono, non Freud nella collezione, non è,
no,
un caso,
no,
dire.
Certo, ma infatti il fatto che venissero a Varese a vedere le opere di Turrell o di Irwin negli anni 70, appunto, ma neanche gli americani sapevano che esistesse, sì. Per cui poi c'era Morris, per carità, c'erano Bruce Nauman, ma tutti artisti che gli stessi americani non sapevano neanche che esistessero.
Jim Turrell.
Sì, appunto, sì, Jim Turrell, certo.
Ha fatto delle opere veramente sorprendenti.
Beh, il primo Sky Space è in casa nostra, per cui insomma è un'opera, adesso ne ha fatte decine in tutto il mondo, ma il numero uno è lì a Varese. Lui racconta sempre che infatti è rimasto a Varese 3 mesi, e lui a un certo punto ha detto: chissà se il Conte Panza sa che io adesso gli tolgo un pezzo di tetto, forse non se n'è ancora reso conto. E rideva come un matto.
Certo. E poi cosa ha detto?
Ah, niente, papà ha detto: va bene, devi farlo, fallo pure. Papà non si spaventava.
Che altri artisti possedeva Giuseppe Panza?
In che senso? Qualche collezione?
Nella sua collezione, sì.
Beh, a parte quelli che sono ancora a Varese, sono decine, centinaia, però della prima parte che adesso sono al MoCA, aveva Rauschenberg, aveva Rothko, aveva Tapies, Klein, Lichtenstein, Oldenburg, Rauschenberg, Tapies. E poi ha avuto tutti quelli dell'arte minimal, quindi da Mangold, da Charlton, da Reimann, Bruce Nauman, Morris, Judd, insomma.
Ecco, noi abbiamo aperto la trasmissione con un pezzo di David Bowie
in cui parla di Warhol.
In cui, esatto, si parla di Andy Warhol.
Quello no, non l'abbiamo mai collezionato.
Non era nei gusti di...
Non so, il papà è stato alla Factory credo un paio di volte, ma secondo me non gli era piaciuta tanto l'atmosfera.
Perché in fondo Andy Warhol è un pittore realista, è un pittore figurativo realista sotto tutti i punti di vista. E anche io ho curato una monografia di Jacques Claude, che insomma, voglio dire, è un artista super figurativo, è stato questa cosa qualcuno la vedeva, no? Cioè, sempre in questo gioco di contrapposizioni, diceva: tu sei figurativo, e lui diceva: no, io io sono minimalista per il modo in cui costruisco l'immagine, però voi che disprezzate tanto il realismo, poi non, vi dimenticate che Andy Warhol era un artista realista. Quindi...
Sì, però lui poi si è pentito di non averlo comprato, perché dice sì, forse al momento non l'ho capito fino in fondo.
Sì, però voglio dire.
Sì, sì,
però,
è un po' diverso.
Però voglio dire, avendo avuto. Io non è che credo nella coerenza come valore, però voglio dire. Però di fatto, comunque, suo padre ha avuto delle scelte molto, molto coerenti,
sì,
no?
Sì, certo.
Ed è assolutamente coerente che rispetto alle scelte che ha fatto, poi alla fine non prendesse Warhol, perché Warhol in effetti era tutti. Era comunque un pittore realista, cioè c'era l'incidente stradale, sì. C'era la sedia elettrica.
Beh, sono quelli che a papà piacevano di più in assoluto.
Però non li ha presi.
No, no, non li ha presi, no, infatti, no. Ma tanti artisti non ha preso, io mi sono sempre stupita perché mi dice
tutto sarebbe stato anche impossibile.
No, certo, però io quando vedo i Cornelli dico: ma papà, perché non hai comprato qualche Cornelli? Mi guardava e mi diceva: pensa che costavano $1,000, avrei potuto comprarne quanto ne volevo. Dico: papà, me lo viene anche a dire. Cioè, ho Richard Arthur quando ai tempi faceva le cose bellissime. Cioè, l'Agnes Martin, ci cioè, sono Fred Sandberg, ce ne sono una quantità di artisti che ha tralasciato. Un po' come diceva lui, non li aveva capiti, un po' non era il momento finanziario suo per poterli comprare. Cioè, ci sono tante ragioni.
Mi ricordo che parlando una volta con Maramotti, col vecchio Maramotti, non col figlio. E lui mi disse: sa, io c'è stato un momento che volevo comprare un Burri e poi ho deciso di comprare dei macchinari per l'azienda, no? Cioè, voglio dire, cioè,
sì,
queste
sì,
cose
certo.
sono così. Insomma.
Sì, sì. Poi il collezionista appunto compra quello che in quel momento
sente
più. Sì, esatto, più confermato.
No, ma la cosa straordinaria però che diciamo. Che è una collezione costruita con un impianto critico, diciamo, dal curatore museale, dal direttore di museo.
E poi molto lineare dall'inizio fino alla fine, cioè il pensiero è sempre stato quello. Sì, 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 sono d'accordo.
Ecco, e quando Giuseppe si è accorto che forse aveva molto materiale, molte opere
e poco spazio,
esatto.
E verso gli anni 80 ha incominciato a capire che non poteva. Beh, intanto c'è stato il problema di cercare di vendere la prima parte della collezione, che era all'estero, e lo Stato italiano gli aveva imposto o di riportare le opere oppure di vendere e riportare i soldi. Quindi quello è stato la prima parte, perché poi ha capito che il MoCA di Los Angeles era interessato a quella parte della collezione, quindi ha capito, dice: beh, allora quello che colleziono vale qualcosa. E poi da lì il Guggenheim, eccetera, e queste vendite gli hanno dato la possibilità di andare avanti a collezionare, non solo dal punto di vista finanziario, ma anche proprio dal punto di vista logistico, perché Varese è grande, ma poi lo spazio è quello che è, per cui lui ha capito che doveva fare qualcosa di diverso proprio quando è arrivata la questione MoCA. Da lì è partito il desiderio. Lui ha costruito la collezione pensando di darla al pubblico, di farla vedere al pubblico, non solo per se stessa.
Ecco, ma è vero che agli inizi era considerato un pazzo?
Non solo all'inizio, per tanti anni è stato considerato un pazzo. Sì, sì, una mia zia una volta mi ha preso in disparte, mi ha detto: tu lo sai, vero, che vostro padre vi sta portando alla rovina, che non avrete più un centesimo. E io ho detto: senti zia, io mi fido del papà. Infatti, voglio dire, poi dopo si è ricreduta anche lei, ma certamente sì, è stato molto criticato.
Senti, scusa la domanda un po' personale, ma cioè, a parte tutte le donazioni, ma comunque... siete anche riusciti a guadagnare qualcosa?
Sì, sì, qualcosa abbiamo guadagnato, però tu tieni presente che il papà vendeva al valore più basso fatto dalla Christie's o dalla Sotheby's e poi lo dimezzava, per cui quello che prendevamo non era tantissimo. Se tu pensi che abbiamo venduto tutta la parte della collezione di Los Angeles per 11 milioni, adesso un Rothko ne vale più di 80.
Pazzesco.
Noi ne abbiamo 7.
Pazzesco, siete veramente...
Sì, è veramente un peccato che
sì. Esatto, infatti io dicevo sempre: papà, ma un'opera tienila di ogni artista, così almeno noi abbiamo quel nostro futuro assicurato. No, no, se si, da, se si danno le opere si dà tutto, perché così deve essere. E quindi va bene, non, non moriamo di fame, per carità.
Certo, però insomma, è stata una cosa coraggiosa.
Però non soffrite neanche mancanza di gloria, non è
no, no, neanche quello, no.
Ho capito. E poi dopo quando è che sono iniziati un po', diciamo, quel percorso di cercare dove sistemare le opere?
Beh, le cose sono venute da sole. Il papà non era lui che andava a cercare, erano loro che venivano a cercare papà, cioè sono venuti i vari musei.
Ma soprattutto dall'America, mi pare.
Soprattutto dall'America, sì. Perché noi abbiamo opere al Guggenheim, al MoCA, all'Albright Knox di Buffalo, all'Hirshhorn di Washington, a San Francisco, e direi basta. E quindi sì, principalmente in America.
Però ci teneva che qualcosa restasse in Italia.
Ma lui ci teneva moltissimo, ha provato prima con Torino, col Castello di Rivoli, e non erano gli anni giusti, la collezione era la collezione principalmente americana, quindi all'ultimo minuto gli hanno detto di no.
C'era una giunta forse, non so.
Beh, Torino era rossa e le opere erano americane, eravamo negli anni 80 e l'America era vista come il demonio, quindi è arrivato l'ordine dall'alto, cioè dal Partito Comunista di Roma, di non prendere la nostra collezione.
Addirittura, questa, anche se veniva donata.
Sì, sì, no, non era proprio, era una vendita, ma per pochissimi soldi, ma comunque no, gli hanno detto di no. Per cui il papà lì ha preso una batosta non da ridere.
C'è rimasto un po' male.
Molto, molto male, sì, perché lui sperava proprio, anche perché ha seguito il restauro del castello per poter metterci le sue opere, quindi proprio era sicuro che la cosa sarebbe andata a buon fine, invece purtroppo no. Poi dopo c'è stato Varese, e va bene, poi c'è stato il Palazzo Ducale di Sassuolo, anche lì abbiamo fatto un po' fatica, perché anche lì è subentrata la politica, per cui quando in Italia subentra la politica è un disastro. E poi l'ultima donazione l'abbiamo fatta a Capesaro, a Venezia, di 27 opere, e invece quella non ha avuto nessun problema.
Demetrio Paparoni, la politica nell'arte è sempre molto importante, tu lo sai bene perché hai scritto un bellissimo libro al riguardo, è così, vero?
Ma sì, soprattutto, allora, voglio dire, io ho scritto un libro sui condizionamenti che gli artisti hanno avuto negli ultimi 100 anni, e anche queste cose di cui parlavate voi, insomma, non mi sorprendono affatto, e anzi mi dispiace non averle sapute, perché sicuramente avrebbero avuto uno spazio importante nel mio libro. Ma insomma, non va dimenticato che, per esempio, da deputati comunisti ci fu una delle interrogazioni parlamentari perché la Galleria d'Arte Moderna di Roma voleva comprare le merde d'artista di Manzoni, per dirne una. Insomma, i condizionamenti che la politica ha dato sull'arte in Italia sono tanti. Poi un'altra cosa che si può ancora pensare è il fatto che molti direttori di museo in realtà sono assunti come consulenti del sindaco. Quindi cambia la giunta, cambia il direttore del museo, cioè il che è assurdo, perché assurdo. Un direttore di museo dovrebbe essere una persona che scientificamente fa un lavoro, lo fa bene e viene premiato per quel che è. Io personalmente non ho mai avuto una tessera di partito in tasca, non mi voglio lamentare assolutamente, però già da ragazzo capii che avevo solo due possibilità. O cercare, diciamo, un padrino, no? In qualche modo, o in ambito universitario, io non ho studiato storia dell'arte universitaria, o comunque in ambito politico, oppure fare qualcosa da solo che mi desse autonomia. E questo fu il motivo per cui io feci la rivista Tema Celeste, cioè io inventai Tema Celeste da ragazzo, anche se non avevo un soldo in tasca, perché capii che praticamente quello era l'unico modo per riuscire a occuparmi di arte e avere un'identità, perché la storia è un po' buffa se voi la racconto. E, io ero ancora studente in farmacia e mi ero innamorato del lavoro di un artista allora sconosciuto che si chiama Anish Kapoor. E attraverso questo artista allora poco conosciuto e estesi le mie conoscenze ad altri artisti inglesi della sua generazione, e comunque mi si offrì l'opportunità di fare una mostra a Gibellina, che era stata distrutta dal terremoto, e quindi c'era un tentativo attraverso questo Ludovico Corrao, che è stato un senatore della sinistra, insomma, di dare un'identità culturale alla nuova Gibellina, per cui lui mi disse: perché non curi una mostra visto che ti interessi d'arte? E io riuscii a fare questa mostra dove c'erano allora Cunelli, Schiper, Baselitz, Anish Kapoor, insomma, voglio dire, fu una lista abbastanza incredibile, ma agli inizi degli anni '80 era ancora possibile fare queste cose senza avere potere, cioè veramente potevi andare negli studi degli artisti e parlare con gli artisti ed essere accolto per il tuo entusiasmo. Ed uscì una recensione su Panorama di Carlo Arturo Quintavalle, il quale, parlando di Kapoor e degli altri inglesi, disse: ma questi in fondo cosa sono? Questi sono dei new dadaisti. E io pensai: ma come fa uno storico dell'arte a scrivere che Kapoor è un dadaista, oppure che Tony Craig o Bill Woodruff è un dadaista? E però capii che l'importanza della stampa, e pensai: non avendo niente in mano, che cosa faccio? Non avendo niente in mano, devo cercare di fare una rivista, devo cercare di avere un luogo dove posso dire la mia. E andai da un tipografo della mia città, e allora stavo a Siracusa, e io me lo ricordo ancora perfettamente, io avevo una 126, e gli dissi: guardi, lei mi faccia i primi numeri della rivista, se io non riesco a pagarla io le do la mia macchina, le do la mia parola. Questo mi guardò, mi avrà pensato che ero matto, però mi disse: sì, va bene. E io feci questa rivista, e dopo ricevetti un tubo da Venezia, c'era un disegno di Emilio Vedova. E io vendetti questo lavoro di Emilio Vedova, e vendendo questo lavoro di Emilio Vedova riuscii a pagare il primo numero della rivista. Poi col numero 3 arrivò la pubblicità di Michael Werner, Mary Boone ed altri, e allora lì le cose si sono sbloccate, ma era una situazione estremamente garibaldina, insomma.
Interessantissimo.
Beh, coraggioso, senza il coraggio non si fa niente, dico.
Ecco, senza rischio. Giuseppina Panza, e quindi la vita del collezionista è difficile anche quando è così generoso?
Beh, dipende dal tipo di collezionista che sei. Per il papà di delusioni ne ha prese tante, soprattutto in Italia. Perché è stato chiamato per tantissimi progetti, da Vigevano a Villa Scheibler, alla Cascina Taverna qui a Milano, progetti tantissimi, lui coinvolgeva gli artisti, gli faceva fare le cose eccetera, poi finivano sempre nel nulla. Anche con l'Enel dovevano illuminare con dei neon di artista la città di Milano, poi quando c'erano visto il suo nome hanno detto: no, Panza no. Io mi ricordo di essere andata a una presentazione per il futuro museo di arte contemporanea di Milano, che non c'è ancora, che forse non ci sarà mai, e mi ricordo... vabbè, ho capito, ma è privato, però non è pubblico.
L'ha preso Prada. Sì,
certo.
Era una postazione vuota e
certo.
Da qualcuno.
Comunque hanno detto la condizione sine qua non per costruire il museo, che deve essere solo di arte italiana, sicuramente non americana, quindi doveva essere, era una chiara indicazione contro il mio papà. Ma comunque delusioni ne ha avute tantissime, però poi io ho sempre detto: però papà, hai avuto anche le tue soddisfazioni, in fondo hai la tua collezione in quelli che sono i musei più importanti del mondo, quindi insomma non puoi neanche proprio lamentarti.
No, però io la capisco questa cosa, perché voglio dire, io non per quello che posso capire di suo padre, voglio dire, alla base di tutto questo lavoro c'è una profonda generosità.
Sì, certo.
E quella di vedere il futuro, cioè quello che manca in fondo alla nostra classe politica, no? Che fanno le cose, certo, per avere qualcosa ora, subito, nell'immediato. Cioè, se tu hai una visione, se tu vuoi costruire una cosa, mi pare assolutamente normale che poi tu vorresti che questa cosa in qualche modo finisse nelle mani della tua comunità.
Certo, certamente.
E quindi è una delusione fortissima. Io questa cosa la capisco molto bene.
Lo so, d'altronde non si poteva fare diverso.
Comunque,
infatti Varese è stata proprio data con quello scopo, per avere qualcosa lasciato da lui come la voleva lui e con le sue opere.
E poi forse lui è stato tra i primi a capire che l'arte che funzionava era quella americana. Ormai loro erano diventati potenti da tutti i punti di vista, economico, politico, militare, e questo ha imposto proprio la loro arte, poi che si è capito nel 64 con la,
guarda,
con la Biennale.
È stato imposto anche teoricamente, però io su questo vorrei un attimino fare una precisazione, insomma, visto che il discorso lo stiamo portando avanti in maniera molto seria. E, in origine, diciamo, l'arte del Novecento si è sviluppata in Europa, e la capitale dell'arte, lo sappiamo tutti, era Parigi. E il fenomeno più importante che noi abbiamo avuto in Europa è stato quello del surrealismo. E quando negli anni 50 si è imposto l'action painting e comunque tutto il fenomeno dell'astrazione americana, c'è stata anche una chiara volontà politica di far sì che l'arte americana fosse considerata un'arte primaria nel mondo. E si è visto, per esempio, nell'opera di un artista come Pollock, ma non è solo, si possono portare anche altri esempi, un chiaro messaggio politico. Cioè, bisogna considerare questa contrapposizione che c'è stata tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Gli artisti dell'Unione Sovietica che operavano in Unione Sovietica avevano dei vincoli fortissimi, dovevano fare un'arte per educare il popolo, cioè proprio i vincoli dell'artista che deve stare lì a dipingere i peli dei baffi di Stalin uno per uno, che non aveva nessuna libertà espressiva, erano niente rispetto alla libertà espressiva di un artista come Pollock, che poteva saltellare ascoltando musica jazz e facendo sgocciolare il colore come voleva. Cioè, non va dimenticato che c'è stato un programma economico, allora segreto, oggi conosciuto, oggi ci sono molti libri su questo argomento, che proprio tendevano ad imporre l'arte americana nel mondo. Io questa cosa non la vedo come una critica negativa, chapeau, voglio dire, stati molto bravi a farlo, però questo doveva essere anche supportato teoricamente, perché non va dimenticato che Clement Greenberg, che fu il teorico di tutta questa situazione, sostenne che l'arte, per essere considerata moderna, quindi per rientrare nei canoni del modernismo, non doveva essere né narrativa, né figurativa, né simbolica, che erano le caratteristiche del surrealismo. Ma di fatto tutta quell'arte americana trova le sue matrici proprio nel surrealismo. Cioè, è un fenomeno molto, molto complesso. Voglio dire che sì, l'arte americana sicuramente ad un certo punto si è imposta, ma è stata anche imposta, perché non è che artisti come Tapies o come Bacon erano artisti minori, per intenderci.
No, certo, certo che no.
Lucian Freud, cioè noi abbiamo avuto artisti europei di primo ordine che oggi sono considerati per quello che sono stati tenuti da parte. Non va dimenticato un'altra cosa, che la pop art nasce in Inghilterra.
Ma anche tra artisti italiani ce ne sono tantissimi che purtroppo non hanno trovato abbastanza spazio.
Gli artisti italiani un po' gli americani li hanno scimmiottati, perché voglio dire,
diciamo che anche
rari casi, tipo il primo Schifano, cioè voglio dire, insomma, devo dire che poi è con l'arte povera che l'Italia si riscatta. Ma anche lì c'è una cosa abbastanza curiosa. Io mi soffermo un po' in questo mio vecchio libro, che poi è un libro che io amo molto, che il titolo glielo diede la casa editrice, Il bello, il buono e il cattivo. Io come titolo volevo come la politica ha condizionato l'arte negli ultimi 100 anni. Però lei sa, quando pubblico un libro, la casa editrice ti dice anche: con questo titolo vendi, con quest'altro non vendi, e tu poi alla fine. Ma voglio dire, ci fu un articolo abbastanza interessante, tra l'altro pubblicato su Flash Art di Dan Cameron, un articolo di Dan Cameron che sosteneva che gli artisti italiani avevano fatto l'arte povera sulla scia dell'arte americana. Quindi, cioè, voglio dire, ci fu anche un tentativo di levarsi dalle mani anche quello.
Insomma, ma diciamo poi che comunque anche la questione delle scatolette l'ha inventata Manzoni, poi dopo sì. Warhol, anche lui ha fatto le sue scatolette, però diciamo che...
Vabbè, adesso comunque non è un problema di primato o non primato, io quello che voglio dire è che comunque in qualche modo il tempo è stato galantuomo e adesso voglio dire ci sono artisti italiani che hanno lo spazio che esatto. meritano.
Ci hanno messo un po' di più, ma sono arrivati.
Però in quegli anni è stata veramente dura.
Dura, sì, dura.
Ma per un fatto proprio politico, ideologico e di programma culturale finanziati. Ma erano programmi politici.
Ecco, invece ai nostri giorni cosa sta succedendo, Demetrio?
Ma quello che sta succedendo nei nostri giorni è che si sono creati... È un discorso complesso perché è troppo facile dire che il mercato orienta le scelte artistiche. Indubbiamente il mercato incide parecchio, però è anche vero che poi è abbastanza curioso che le persone, per esempio le persone che io stimo, vedo che poi alla fine sia che stanno in Cina, sia che stanno in America, sia che stanno in Corea, poi alla fine amano gli stessi artisti che amo io. Però chiaramente il mercato influenza troppo la scena internazionale, non c'è niente da fare. Un museo fa una mostra se un artista ha determinate quotazioni e se ha determinate gallerie. Ci sono galleristi oggi che sono più importanti di un museo. Siamo in un sistema capitalismo avanzato e queste sono le regole del capitalismo.
Sì, forse anche i collezionisti non sono più dei collezionisti come all'epoca di mio padre, sono dei collezionisti che hanno degli advisors, che hanno dei curatori, che hanno delle persone che vanno in giro per loro a scegliere le opere d'arte e poi loro pagano.
Ma curiosamente non dei critici, ci faccia caso perché
dei curators come li chiamano esatto, loro, non dei critici, no.
Esatto, perché il problema vero è che poi il critico dovrebbe essere uno che scrive, no?
Sì.
Uno che comunque affianca l'artista sul piano teorico e sviluppa un discorso. E questi curator di fatto non scrivono.
Non scrivono niente.
Fanno interviste, quando va bene fanno interviste.
Sì, no, loro non scrivono. Loro sì, qua io ho visto delle collezioni con i padroni di casa, cioè con i proprietari e anche con la curator. Ma chi parlava poi era sempre la curator che diceva io ho scelto questo, quell'altro, eccetera, eccetera. I padroni di casa sì, sapevano cosa avevano in casa, ma però mi sembrava che ne sapessero poco. Poi invece ci sono anche quelli che sono appassionati e che comprano perché scelgono loro personalmente, però certamente le collezioni di adesso sono un po' tutte uguali, cioè non vedi mai una collezione, adesso quella di mio papà può piacere a me, magari non piacere al mio vicino, ma però ha sicuramente un filo logico che parte dall'inizio e che finisce quando muore, e è una continuità di pensiero. Ecco, adesso secondo me questo non lo vedi più nelle collezioni che ci sono in giro.
Sì, le collezioni di figurine le chiamavo io prima.
Sì, certo, esatto. Questo lo devo avere, questo lo devo avere, sì, quello lo devo avere. E così un po' anche i musei, è un po' museo uguale.
Sì. Però devo dire che però nel complesso, di contro, no? C'è un pubblico dell'arte oggi molto molto vasto.
Sì,
davanti ai musei ci sono le file, insomma qualcosa è cambiato in questo senso.
Perché è di moda adesso l'arte contemporanea, per cui tutti devono sapere e devono essere andati a vedere la tal mostra, il tal museo, perché sennò si sentono tagliati fuori. Questo
noi abbiamo
purtroppo
comunque un grosso difetto in Italia, perché mentre all'estero ci sono delle politiche museali con dei musei che hanno un budget che lo Stato gli dà, che possono lavorare in piena autonomia.
Ma i musei ricevono anche le donazioni che vengono detratte dalle tue tasse, cioè se tu doni in vita delle opere d'arte a un museo ti vengono detratte dalle tasse, e questo sarebbe una roba.
Comunque i musei hanno dei budget bassissimi
questo. Per esempio se tu consideri le mostre a Palazzo Reale, no?
Sì.
Le mostre di Palazzo Reale, cioè, ci deve essere un produttore che propone la mostra, che si fa carico delle spese e dei rischi, no? Palazzo Reale mette gli spazi, il personale, cioè non è che non mette nulla, però di fatto se la mostra va male al promotore della mostra.
Certo.
E non solo, che cosa succede? Succede che nel momento in cui il Palazzo Reale, per esempio, chiede un prestito, ha una difficoltà enorme ad avere il prestito, perché non ha nulla da dare in cambio. Sono molto amico, chi mi conosce, chi è un po' nell'arte e conosce il mio lavoro, sa che sono molto amico di Gianni Mercurio. Io considero Gianni Mercurio uno dei più bravi curatori che ci sono in Italia. Gianni Mercurio ha fatto la mostra di Andy Warhol Show, ha fatto la grande antologica di Liechtenstein, ha fatto la grande antologica di Basquiat, di Ehring, eccetera, eccetera, eccetera. E una cosa che per esempio mi ha colpito è che quando io di solito collaboro sempre con lui, cioè mi chiede sempre uno scritto da fare in catalogo, quando lui ha curato la grande mostra di Liechtenstein, questa mostra si doveva fare alla Triennale di Milano e poi doveva andare a Ludwig di Colonia. Noi alla Triennale di Milano chiedemmo dei prestiti. E ci furono dei prestiti che non ci furono dati, ci sono delle opere che non ci furono date. Quando la mostra si spostò a Ludwig di Colonia, questi prestiti arrivarono. Penso per un motivo molto semplice, perché la Triennale poteva chiedere il prestito, ma non avendo opere, nessuno gli avrebbe chiesto alla Triennale, vabbè senti, io ti do Liechtenstein, però tu domani mi dai il tuo Picasso, per dire. Chiaramente Ludwig, dire di no a Ludwig di Colonia significa che poi nel momento in cui il MoMA diceva di no a Ludwig di Colonia, il Ludwig di Colonia avrebbe potuto dire di no e prestare le sue opere per altre mostre da fare in America.
Quindi c'è
una mancanza di potere contrattuale. Se la collezione di Panza fosse rimasta in Italia, noi oggi, proprio a livello di intero paese, no, ne avremmo un beneficio enorme.
Beh, il papà sarebbe stato molto felice, ma purtroppo...
Avremmo avuto cosa scambiare.
Beh, anche Rivoli non sarebbe nelle condizioni in cui è adesso se avesse avuto la collezione del papà, probabilmente.
Ma questo dimostra anche la miopia della nostra classe politica, insomma, diciamo le cose come stanno.
Lo so.
Perché poi dietro c'è quello.
Lo so.
Dietro c'è la miopia di una classe politica che non...
Io direi che più che miopia, direi che sono ignoranti.
Ma coincide la cosa comunque.
Sì, d'accordo.
Bene, sì. Io vi saluto.
Va bene, ti ringraziamo moltissimo.
Grazie
Demetrio
mille.
Paparoni.
È stato assolutamente un piacere.
Grazie, grazie ancora e a presto. Ciao Demetrio.
A presto.
Magari è il momento per tirare un po' il fiato e facciamo un omaggio a Giuseppe Panza con della musica che forse gli sarebbe potuta piacere. ricordiamo al nostro pubblico che siamo in onda da Radio Atlanta e parliamo di arte contemporanea con Giuseppina Panza, figlia del collezionista notissimo Giuseppe Panza. Giuseppina, ma tuo padre aveva contemplato anche la possibilità di una fondazione?
Sì, ci aveva pensato lui, poi ci abbiamo pensato anche noi figli dopo che era mancato, ma abbiamo sempre deciso di non farlo, perché la fondazione ha bisogno di essere sostenuta finanziariamente e noi non abbiamo alle spalle un ente o qualcosa, un lavoro, una società, una ditta, qualsiasi cosa che ci desse i finanziamenti per mantenerla aperta, per cui abbiamo detto di no. Avevamo pensato anche, io gli avevo sempre detto, ma perché non facciamo noi il museo a Biumo, in fondo è casa nostra. Il papà ha detto, ma tu sei matta, tu non hai idea di quanto costi un museo. Per cui no, lui amava tantissimo quella casa. Quando è mancato suo fratello ha comprato la parte di suo fratello ai nipoti, e dopo 2 anni l'ha regalata al FAI, perché voleva assolutamente che questa casa fosse amata e goduta da più persone possibili come l'ha amata e goduta lui. Solo che lui non ha regalato soltanto i quadri, ha regalato anche i mobili, ha regalato le suppellettili, ha regalato
tutto.
Sì.
Ho capito. E della collezione Panza adesso cosa rimane?
Beh, rimangono ancora un bel po' di opere che gestisco io con mia cognata, mio figlio e una cugina, perché c'era anche un altro mio fratello che è mancato 2 anni fa. E niente, stiamo cercando di promuoverla il più possibile. Abbiamo iniziato anche una relazione con una galleria importante per vedere anche di promuovere questi artisti che ormai sono tenuti purtroppo nei nostri magazzini da troppo tempo, anche con delle vendite, in modo da, dopo aver parlato anche con alcuni di loro, aver capito che questo anche era il loro interesse, perché sennò le opere restano lì e si rovinano e non vengono viste da nessuno e non si valorizzano, per cui...
Ecco, e c'erano degli archivi anche?
C'è anche tutto l'archivio, sì, noi abbiamo venduto la parte della prima collezione fino a tutta l'arte minima agli Alghetti Institute parecchi anni fa, e adesso c'è tutta la parte che riguarda l'ultima parte della collezione, ma che abbiamo ancora noi.
E poi c'erano tantissimi libri.
I libri sono un grossissimo problema, perché moltissimi sono a Milano in casa della mamma. Il giorno che la mamma non ci sarà più dovremo svuotarla e sarà un problema, per cui penso che li metteremo a Varese in qualche modo, o troveremo una soluzione.
Ecco, ma i cataloghi che riguardano gli artisti interessano i musei?
Quelli, ma i musei hanno le loro biblioteche. Il Getty, ho chiesto anche al Getty, il Getty ha detto no, cataloghi, libri, noi no, soltanto quelli prima degli anni Ottanta. Perché l'istituto non era stato ancora fondato negli anni Ottanta, quindi tutto quello prima ci può interessare, ma quello dopo noi ce l'abbiamo. Per cui non so, vedremo.
Non ho capito.
Quella è una cosa che qui ci dobbiamo ancora occupare.
E a Biumo si può sempre venire a visitare?
Biumo è sempre, adesso è chiusa perché stanno facendo dei lavori, stanno rimettendola un po' a posto, e adesso poi a fine febbraio la riapriranno con come era stata lasciata da mio padre, perché sono 10 anni che il papà è mancato, e allora per il suo anniversario, diciamo, della sua morte, la riaprono come era stata data 20 anni fa.
Va bene, ringraziamo tantissimo Giuseppina Panza e ringraziamo anche Demetrio Paparoni che ci ha salutato poco fa. Penso che il pubblico oggi possa essere soddisfatto, abbiamo raccontato delle cose interessanti e particolari che non tutti magari sapevano, e vi salutiamo e vi diamo appuntamento la prossima volta, sperando di trovare sempre degli ospiti così bravi e interessanti per noi.
Grazie mille, grazie a voi.
Arrivederci. Buonasera a tutti.